No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Incredible moment. The future is here.
Allora, questo è Hollywood Party, è la nostra sigla, c'è anche il nostro inserto, come avete sentito, che è un inserto molto importante perché poi quasi tutta la trasmissione sarà dedicata a questo film. È un documentario che parla di qualcosa, di un'esperienza che è nata molti anni fa, si è realizzata un po' di anni fa e che però è di un'attualità davvero singolare e urticante, avrei voglia di dire, per quello che racconta, però gli argomenti sono veramente tantissimi. Magrelli Zonta, io sono Magrelli Zonta, è all'altro capo del filo. Ciao Dario.
Eccoci qua. No, pensavo che It's a Wonderful Moment, The Future is Here fosse il lancio di Hollywood Party. È un grandioso momento, noi siamo il futuro. No, scherziamo, però potremmo inglobarlo in questa, sai che noi abbiamo questa sigla che si accumula, no? A volte, certo, si accumula di archivi, di pezzetti. È una spugna, sì, una specie di qualcosa che cresce. Va bene, scherziamo, questo, come ha detto Enrico Magrelli, appunto è un quasi una frase lancio di un progetto pazzesco di cui fra pochissimo parleremo. Io, sai cosa Enrico, vorrei subito salutare un altro conduttore che abbiamo molto con noi mentire stasera. Non è un conduttore di Hollywood Party, è un conduttore di Radio 3, un conduttore di Radio 3 Scienze, Marco Motta. Ciao Marco, buonasera.
Ciao Dario, ciao Enrico, ciao, buonasera, ciao, ciao, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, grazie per avermi invitato, è un gran piacere essere
grazie
con voi stasera.
Grazie a te, ti abbiamo fatto scendere da qualche navicella o uscire da qualche laboratorio.
Esatto.
E quindi hai trovato il tempo per stare con noi, proprio perché il tuo apporto credo che possa essere davvero molto importante per inquadrare quello che vi racconteremo. 335-56-34-296 è il numero per mandare i vostri sms. Ieri sono arrivati veramente tantissimi, come l'altro ieri, li abbiamo stampati, non li leggiamo spesso, sempre li leggiamo noi, non li leggiamo al microfono. Oggi vogliamo fare gli auguri, come Hollywood Party non potrebbe essere diversamente, a un'attrice speciale, 80 anni, compie oggi Faye Dunaway. E anche lì, avete voglia di segnalarci il vostro film del cuore o il film all'interno della quale avete scoperto questa attrice che ha una filmografia sterminata, quindi probabilmente forse segnalerete anche film ai quali uno non pensa immediatamente, no? Che possono essere, ne dico solo due, Bonnie and Clyde e Chinatown, no? In mezzo e oltre Chinatown ci sono veramente tante cose importanti fatte da questa grande attrice. Il Festival di Taormina, Dario, vuole collocarsi, vuole partecipare all'ingorgo estivo, quindi oggi è stata annunciata.
Si iscrive al grande ingorgo.
Sì, infatti poi ci vorranno dei vigili urbani per smistare il tutto. Dovrebbe cominciare, dico dovrebbe, perché poi è tutto sempre ipotetico. Le date per ora sono quelle del 21 di giugno. E altra novità, è un festival molto inquieto, per cui ha cambiato di nuovo la direzione. Lo scorso anno Leo Gullotta e il regista Francesco Calogero hanno diretto l'edizione passata del 2020. Quest'anno invece c'è un triumvirato formato da Alessandra De Luca, Francesco Alò e Federico Pontigia. Staremo a vedere, loro sono, non loro tre, insomma, chi organizza il festival è profondamente convinto che si possa tornare al teatro antico e quindi glielo auguriamo, ce lo auguriamo. In realtà, tenendo conto dell'evoluzione complessiva, di come anche semplicemente delle mostre legate al cinema, non, perché sono poi su quelle su cui siamo un po' più informati, previste per la primavera, invece no, si stanno così stanno slittando dopo l'estate. Vedremo, insomma, seguiremo, vi daremo notizie. Il CIS, viaggiare informati per quello che riguarda i festival, direi. No, potremmo
se segnaliamo, dobbiamo segnalare, sì, in gorghi, esatto, dal 21
gorghi,
giugno in poi.
Sovrapposizioni di festival o tutto quello che possa accadere. Io sto leggendo un libricino, però ve ne parlerò solo domani. È un libricino davvero prezioso per molti motivi. Si chiama Visions ed è edito da Digressioni Editore. Vi dico semplicemente che sono 10 artiste e artisti ai quali è stato chiesto di disegnare un film. Sono 10 disegni davvero molto belli, dedicati a registi e a grandi film asiatici. Però domani vi racconto con più dettaglio che cosa c'è dentro, perché non ci sono solo i disegni, ci sono anche così degli apparati di analisi dei film stessi. Forse possiamo cominciare con la musica e cominciamo questo viaggio.
Allora, questo brano è un brano famosissimo, Something in the Air, di un gruppo che il 2 agosto del 69 balza a sorpresa al vertice della classifica dei dischi più venduti in Gran Bretagna proprio con questo brano. E lo interpreta questa band all'epoca sconosciuta e dalla storia misteriosa, che sono i Thunderclap Newman. Questo brano è presente nel documentario di cui vi parleremo questa sera, il cui titolo è Spaceship Earth, e lo facciamo con Marco Motta, che risalutiamo, che abbiamo voluto, buonasera, interpellare per così, per avere un... per aiutarci a raccontare questo film, che è un documentario, è stato presentato al Sundance del 2020, diretto dal regista Matt Wolff, e racconta una parabola, un'esperienza, una storia piuttosto incredibile, che è realmente accaduta. Si potrebbe pensare, vedendo questo film, a tratti si potrebbe pensare che sia un mockumentary, no? Sapete, i falsi documentari. Per quanto incredibile è la storia di questo gruppo di 8 persone, in verità più di 8, un gruppo di attivisti, militanti, ecologisti della prima ora, che progettano con l'aiuto di un miliardario texano, imprenditore del petrolio, Ed Bass, progettano biosfera. Biosfera che cos'è? Appunto è una biosfera chiamata biosfera 2, perché la biosfera 1 è la Terra. Che cos'è? Ecco, Marco Motta, che cos'è questa biosfera, che questo gruppo di apparentemente di pazzi, è una storia vera, signori, e poi la cerchiamo di andare nelle profondità quanto possibile di questa storia, si ingegnano di fare questo progetto. Allora Marco, aiutaci a definirlo.
Eh sì Dario, hai detto bene, perché a tratti ha dell'incredibile un po' questa storia, sia per il modo in cui nasce, che nasce come giustamente ricordavi tu nell'atmosfera della controcultura della California della fine degli anni 60, e naturalmente Something in the Air, che tra l'altro ci rimanda anche proprio a una delle questioni in gioco in questa sorta di esperimento scientifico che viene condotto poi nel 91, ma che nasce appunto alla fine degli anni 60 da questo collettivo, di persone molto creativo, molto versatile, che si dedica negli anni 70 in un ranch nel New Mexico a fare teatro sperimentale da una parte, coltivazioni dall'altra, poi si mettono, tornano in California e costruiscono una nave, insomma ne fanno un po' di tutti i colori, e però risentono, e questo forse è l'aspetto più importante da sottolineare, risentono della sensibilità crescente nei confronti della crisi ecologica, perché ricordiamoci che in quegli anni, sono appunto gli anni 70, dagli anni 70 e 80 cominciano ad esserci le prime giornate per la Terra, comincia ad esserci una consapevolezza davvero crescente. Si citano nel documentario dei testi di riferimento come Primavera silenziosa di Rachel Carson, ma poi Whole Earth Catalog, quella rivista appunto rappresentante della controcultura, in cui in copertina c'è l'immagine della Terra vista dallo spazio. Ed è proprio questo che un po' ispira, no? questo gruppo, l'idea di prendere atto che c'è un problema di sostenibilità e cominciare a immaginare in qualche maniera un futuro in cui dobbiamo creare delle condizioni di sostenibilità, di sostanzialmente una gestione delle nostre risorse. Cresce la consapevolezza che le nostre risorse sono finite, e questo collettivo di persone, come dicevi tu, c'è un collettivo alle spalle, poi saranno 8 le persone che faranno parte di questo singolare esperimento, decidono di mettere in piedi, sostenuti da questo miliardario texano, sostanzialmente una piccola terra artificiale, una biosfera, una serie di grandi strutture in vetro acciaio, una grande piramide tronca, delle cupole geodetiche che fungono da imponenti serre, e all'interno vengono riprodotti alcuni ecosistemi terrestri, c'è la foresta tropicale, la savana, il deserto, addirittura una barriera corallina sul fondo di una sorta di piccolo oceano. Vengono portate dentro, come fosse una specie di arca di Noè, 3800 specie tra animali e piante, tutto con l'idea di provare a sopravvivere per 2 anni all'interno di quello che dovrebbe essere, diciamo, uno spazio ecologico sigillato dall'esterno, e mettere alla prova, diciamo, la capacità di questo gruppo di 8 persone sostenersi, alimentarsi e rendere, appunto, arrivare alla fine di questi 2 anni sostanzialmente.
Esatto, diciamo una descrizione meravigliosa, mai saremmo potuti arrivare a questa precisione, Marco. Forse Enrico non dobbiamo chiamare i conduttori di Radio 3, perché poi facciamo brutta figura. Vabbè, andiamo avanti, scherziamo. Allora, adesso vi facciamo sentire, lo dico anche alla regia, la seconda clip del documentario, non la prima, nella quale appunto si sente la voce di John Allen, che è un po' il guru di questo gruppo, è il leader, colui che porta avanti una visione del mondo e di questo progetto, che esordisce, faccio una estrema sintesi di quello che sentiremo, dice: se vogliamo andare su Marte o sulla Luna, sarebbe meglio farlo progettando una biosfera, perché c'è questo tema della colonizzazione di altri pianeti e ricreare degli ambienti vitali che permettono appunto la sopravvivenza del mondo, dell'uomo,
l'uomo in contesti nei quali questo non sarebbe possibile. E un altro personaggio dice: una definizione della biosfera è quella di un sistema virtuale chiuso con piante, animali e un'atmosfera. Abbiamo costruito il primo sistema disegnato dagli uomini. E poi cita appunto la foresta tropicale, le savane, gli oceani, la barriera corallina, e sentiamo le loro voci.
If we're going to go to Mars and the moon, we better know how to make a biosphere.
A nice, simple definition that I like of a biosphere is a virtually closed system with plants and animals and the atmospheres all inside. If we're going to build the first human-designed biospheric system, we're going to make it beautiful. We're going to put in mini rainforest, a desert, the savanna. Be an ocean with a living coral reef. It would be populated by hundreds of carefully selected plants and animal species, including 8 people. We called the project Biosphere 2 because we wanted people to say, well, where's Biosphere 1? Biosphere 1 is the Earth.
Questa appunto è una scena, un momento, un passaggio del documentario del quale vi stiamo parlando, che, come ricordava prima Dario, è passato al Sundance lo scorso, un anno fa, lo scorso gennaio, è disponibile su una piattaforma italiana, poi vediamo tutti i dettagli. Il titolo appunto è Spaceship Earth, no? Questa idea di una navicella spaziale che però è la Terra o ha a che fare con la Terra. Ne stiamo parlando con Marco Motta. Marco, una delle tante cose che colpisce in questo documentario che è una ricognizione sul costume che cambia profondamente negli anni 70, la riscoperta del corpo che ha degli elementi quasi da film di fantascienza, è il ruolo della scienza ufficiale, degli scienziati ufficiali rispetto a questo esperimento fatto con molta cura, che però non ha nulla di, o apparentemente non ha nulla di accademico. Gli scienziati non la vedono molto di buon occhio, direi, no? E questo poi viene così, emerge chiaramente da quello che il film ci propone.
Sì, hai ragione Enrico, perché effettivamente è visto in maniera, non da tutti gli scienziati, però dalla maggior parte della comunità scientifica del tempo viene visto in maniera un po' critica, probabilmente anche per il fatto che appunto non nasce in ambiente accademico, non nasce da un gruppo di scienziati. Tra le 8 persone che partecipano, diciamo, a questo esperimento ci sono anche delle persone con formazione scientifica, però insomma c'è un po' di scetticismo, innanzitutto per questo collettivo, alcuni individuano in John Allen una figura quasi di culto, come se fosse in una sorta di setta. Alcuni dicono che si tratta di intrattenimento ecologico e che c'è poco di scientifico. In realtà, diciamo, i limiti di quel, se vogliamo parlare di esperimento, è che non era in qualche maniera riproducibile, non era confrontabile con altri modelli, è una sorta di esperimento unico, come la vita sulla Terra, per cui dal punto di vista scientifico mancavano degli elementi per poter controllare, diciamo, e verificare tutta l'evoluzione, diciamo, dell'andamento di questo singolare esperimento. Però a posteriori, per esempio l'anno scorso c'è stato un articolo pubblicato sul New York Times a firma di Carl Zimmer, che è un giornalista scientifico molto autorevole del New York Times, che appunto dice è stato ingiustamente dimenticato perché, visto con gli occhi di oggi, ha un valore simbolico molto forte, e ci servirebbe anche avere i dati che furono raccolti, perché comunque c'erano molti sensori all'interno di questa gigantesca struttura. per verificare come andò in quella in quei due anni. Aggiungo soltanto che insomma l'evoluzione di quell'esperimento fu abbastanza singolare, perché a un certo punto ci fu sostanzialmente un momento di crisi, perché cominciarono a calare i livelli di ossigeno e dovettero essere, insomma, dovettero inserire dall'esterno aria. Insomma, ci furono dei momenti di crisi, morirono molti degli animali, i colibri, le api che erano all'interno, gli acari e vermi aggredirono le colture. Insomma, si dimostrò tutta la difficoltà in realtà di utilizzare in maniera virtuosa le risorse e rendere questa biosfera sostenibile. E lì forse insomma c'è come una sorta di una specie di diorama, no? Quegli ambienti naturali riprodotti nei musei di storia naturale, ma in questo caso un diorama delle sfide che ci aspettano oggi nel nostro presente, nel prossimo futuro, la sfida di imparare a rendere sostenibile il nostro rapporto con le risorse finite terrestri. E un po', se volete, ci sono quegli 8 membri in rappresentanza simbolica degli attuali quasi 8 miliardi di persone che invece devono imparare, no? A convivere nella maniera corretta con le risorse limitate sul nostro pianeta.
Il film di cui vi stiamo parlando, appunto Spaceship Earth, che abbiamo visto, è stato passato al Sundance, lo potete vedere, così lo dico agli ascoltatori, e ve lo consigliamo, è evidente, perché abbiamo deciso di dedicare un ampio spazio della trasmissione a questo film su una piattaforma che si chiama iWonderful, che è la piattaforma di iWonder Pictures, che è una casa di distribuzione e produzione che ben conosciamo. E su questa piattaforma dai primissimi di gennaio è stato caricato questo documentario, che, se appunto siete curiosi, potete vedere. Questo film, come ve lo stiamo raccontando, copre una parabola molto ampia, e dentro questo film non c'è soltanto questa dimensione legata al progetto di cui abbiamo parlato finora, ma c'è proprio, appunto, come diceva anche Enrico Magrelli, l'evoluzione di un costume, no? Perché questo progetto nasce da una visione, da un gruppo di hippie che provengono dalla controcultura, quindi degli anni 60, che fanno prima teatro, poi costruiscono una barca, e tutto questo c'è nel film, una barca pazzesca, che uno dice come hanno fatto a costruire quella barca, con la quale girano il mondo. Heraclitus si chiama questa barca, girano il mondo, fanno una serie di attività sempre sostenuti da questo texano, quindi c'è la finanza, però ecco, c'è una visione del mondo che poi li porta a questo progetto. Ora vi facciamo sentire un altro passaggio del film in cui una delle protagoniste, anche qui faccio un'estrema sintesi, racconta il primo incontro con John Allen quando aveva 17 anni, stava chiudendo la porta di casa, stava andando a delle prove teatrali, si volta e vede un altro tipo che non aveva mai visto, che è questo tipo John Allen, che gli fa: che stai facendo? E le dice: ma è un po' romanzata questa cosa, ho questo libro in mano e vorrei proprio realizzare quello che c'è scritto. Il libro si intitola Montana Log e racconta di un gruppo di persone che decidono di andare, anzi di atterrare su di un'isola che non esiste sulle mappe. E poi sentite la clip come procede. Lui gli dice: va bene, ma vieni, lo faccio io, lo facciamo noi questo libro. È una clip che ci aiuta a capire, no, il progetto che nasce 25 anni prima a San Francisco. Ascoltiamo.
It started in San Francisco. I was 17. I was on my way to a rehearsal, locked the door of the apartment, and there was an older man locking the door of his apartment just next door. I'd never seen this man. He said, "What are you doing?" And I pulled out this book and I said, "Well, actually, I want to do what's in this book." He said, "What's that?" So I describe this slim novella called Mount Analog by a French writer. His name is René Dommal. Mount Analog is about a group of people who decided to land on an island that didn't exist on any map. And I loved this book, and I wanted to do what those people did. He said, forget the book. That's what I'm going to do. I said, well, as long as there's theater and dance. He said, okay. And this was John Allen. That night, he said he was calling all of his friends in New Mexico to come to San Francisco. So a number of us moved in together on my 18th birthday.
Allora, questa era un'altra scena del documentario del quale vi stiamo parlando, poi vi ricorderemo anche, così come ha fatto Dario un attimo fa, dove potete vederlo anche in Italia, Spaceship Earth. Stanno arrivando molti messaggi al 3355634296, ne leggo alcuni perché mi sembra giusto. Hollywood Party, una macchina del tempo, sento la voce di Marco Motta e sono subito alle 11 di mattina. Questa è da Trieste. E poi
creiamo confusione.
Che piacere sentire Motta da voi, se ne aveste bisogno vi può contagiare con il suo entusiasmo. Ma sull'entusiasmo siamo abbastanza preparati, devo dire, però una overdose di entusiasmo può solo farci piacere. Ascolto ogni giorno, questo è Enrica che lo scrive, Rai Scienza, e saluto appunto Marco Motta.
Grazie,
cosa si farebbe senza Radio 3 Scienze? Grande Marco Motta. E quindi poi gli altri messaggi, Marco, se sei d'accordo, sono per la Dunaway, insomma, per quel che l'ha scoperta in Gangster Story. Qualcuno giovanissimo, adesso non trovo più il messaggio naturalmente, dice che proprio a Messina, dov'era, ora lo voglio trovare. Allora, mi sono perdutamente innamorato di Faye Dunaway nei Tre giorni del Condor, avevo 13 anni e il cinema di pomeriggio a Messina era una grande conquista di autonomia. Sono tornato a vederlo il giorno dopo, anche nella vana speranza di raccapezzarmi nell'intricata trama. Questo è Massimo che ricorda questa cosa. Poi Annunciata dice: l'ho conosciuta, ed è bello, no, questa idea che alcuni attori, alcune attrici, uno li conosca in un momento della propria vita. E Annunciata l'ha conosciuta in Bonnie and Clyde. Qualcuno scrive Chinatown Forever, I Tre giorni del Condor. I Tre giorni del Condor viene votatissimo, insomma. Quindi per ora siete alla pari, tu e Faye Dunaway, ma su questo non c'è dubbio. Dario, a te, prego.
Sì, per salutare Marco che è stato con noi, volevo soltanto dire, forse anche ripetere con Marco, che adesso tra poco, anzi la saluto subito, dovrebbe essere collegata con noi Laura Di Bianco. Buonasera Laura, benvenuta a Hollywood Party.
Buonasera, grazie del
ciao, invito. Ciao Laura.
Laura, ciao. Insegna Laura Di Bianco alla John Hopkins University nella sede di Baltimora, è una storica e critica del cinema italiano e letteratura moderna e contemporanea, e sta conducendo un progetto, il motivo per cui l'abbiamo cercata, di ricerca sul cinema italiano da una prospettiva di ecocritica. Adesso con lei ne parleremo subito. Vorrei solo, per salutare Marco, dire che appunto ci interessava riproporre e presentarvi questo film perché evidentemente è collegato a un umore che ci riguarda tutti, no? È un film di una storia di 30 anni fa che parla però ad oggi, Marco. Quanto ci parla di oggi?
Ma senza dubbio, secondo me infatti vale davvero la pena vederlo, sia per appunto quello che dicevate voi, no? Per il carattere visionario dell'impresa di questo collettivo di persone, con tutti i suoi le sue traversie, insomma, che scopriranno poi gli ascoltatori vedendolo, ma anche perché appunto in qualche maniera ci fa molto riflettere sulla nostra condizione di oggi, sulla sfida che abbiamo di fronte, su come veniva vista 30 anni fa, in cui le condizioni erano, c'era appunto questa crescente sensibilità nei confronti del tema della crisi ecologica, ma per esempio non c'era, e questo ha un valore simbolico importante, tutta la preoccupazione che abbiamo oggi nel monitoraggio costante della crescita dei livelli di anidride carbonica, no? Di concentrazione di anidride carbonica in atmosfera, che sono naturalmente un indicatore dei cambiamenti climatici, dell'effetto serra e dei cambiamenti climatici. Ecco, quello che succede dentro Biosphere 2 è proprio a un certo punto questo schizzare, si vede il grafico dell'anidride carbonica all'interno, e quello insomma in qualche maniera fa scattare un moto di empatia per quel gruppo di persone che sono lì dentro, perché un po' ci riconosciamo a dover affrontare i problemi che abbiamo generato, diciamo, con la crescita, con i modelli di sviluppo insostenibile fino ad oggi. Quindi è un'occasione, oltre che è davvero un'avventura di questo gruppo, che è incredibile da ricostruire a cui assistere, anche veramente un momento di riflessione importante. Quindi grazie anche per avermelo fatto scoprire,
grazie a te.
Non conoscevo questa storia.
Grazie.
Ci fa grazie, piacere Marco, di essere utili alle scienze di Radio 3 anche. Ti salutiamo Marco, e un po' di musica, e Laura Di Bianco sarà con noi.
Smiling face like those lights becoming nobody. Those lights making whole. Those lights making all my head. Those lights getting my head. I feel everything. I'm so green. I'm so green. Yes, I feel everything you said. Yes, I feel. Yes, you said. Seems like I'm just going. Show me all the time. Think I'm the only sense to rain. I'm so green. Yeah, I'm so green.
Gruppo Ken, questa è I'm So Green, che è appunto sempre presente nel documentario di cui siamo vi abbiamo parlato. Abbiamo voluto incastrare in una, speriamo così, in una proposta intelligente, partendo appunto dal racconto di questo documentario che ha a che fare col mondo dell'ambiente, un qualcosa che mi interessa molto e che ho avuto modo recentemente di comprendere meglio conoscendo Laura Di Bianco e il suo lavoro di ricerca. Laura Di Bianco insegna appunto la Johns Hopkins University, che è una istituzione universitaria fondamentale, direi importantissima americana, l'abbiamo raggiunta a New York in questo momento, e vorremmo chiederti Laura, io quello che so che la ecocritica nasce in ambito della critica letteraria più che altro, questo è il mio, almeno arrivo a sapere ciò, ecco, è una branca, diciamo, degli studi letterari che nasce sempre tra l'altro negli Stati Uniti, più verso gli anni 80, inizi negli anni 90, e ha alcuni autori, c'è un saggio importante di Lawrence Buell che tratteggia alcuni connotati dell'ecocritica in ambito letterario. Adesso non so se questa sia una falsa partenza, Laura, dimmi tu.
L'ecocritica è un approccio multidisciplinare che, come hai detto tu, nasce negli Stati Uniti in ambito letterario, ma che poi i media studies adottano, e essenzialmente cerca di interrogare un film con un testo ecologico. Le domande che ci si pongono sono molte. Innanzitutto si guarda come l'ambiente, che sia naturale o urbano, dà forma alla storia, come i personaggi, che siano umani o non umani, vengono rappresentati nello spazio, e poi se il film è una narrazione antropocentrica, ovvero che stabilisce una gerarchia morale tra gli umani e non umani. Ecco, questi sono alcuni aspetti che si osservano quando si analizza un film da una prospettiva ecocritica. Spaceship Earth è un film ambientalista, nel senso che parla di un'esperienza, di un progetto visionario, come avete detto voi, ambientalista. È come lo definisce uno dei protagonisti, un progetto di science fiction senza la fiction. Ecco, non è l'unico esempio di quello che si definisce ecocinema.
Ecco, Laura, ti va di dirci appunto, poi tu ti sei concentrata in ambito italiano, tra l'altro, cioè stai ristudiando, riguardando, riosservando il cinema italiano, la sua storia da questa lente, da questo punto di vista, utilizzando questo filtro, se volete. Prego.
Sono partita da una produzione contemporanea. Ecco, i primi casi di studio per me sono stati Lazzaro Felice, Bella e Perduta. Negli ultimi 20 anni c'è stata una vasta produzione di documentari o anche di fiction che trasmette una preoccupazione ecologica, ma ora sto cercando di andare indietro nel tempo. Ecco, mi sembra che alcune settimane fa avete parlato di Uccellacci Uccellini. Ovviamente i film di Pasolini possono essere letti da questa ottica, o un film come Le mani sulla città è un film sulla corruzione, ma anche sulla cementificazione del paesaggio umano, e così via. Si può arrivare fino al cinema muto.
Certo. Laura Di Bianco, ascoltiamo insieme proprio una scena, una clip da Bella e Perduta.
Per quanto mi riguarda, avrei voluto nascere sulla Luna o in qualsiasi altro pianeta. Altrove, infatti, non sarebbe andata peggio di come è andata qui. Non che il nostro pianeta non vada abbastanza bene, purché si sia nati con un gran nome o con una grande fortuna. Ma questo non è il mio caso. Io non sono nato su un albero o dentro una comoda casa. Il mio unico tetto è stato il ventre di mia madre. E poi qualche asse vecchia ogni tanto, se ho avuto fortuna. Questa è la mia storia. L'unica cosa che ho, e me la tengo cara. Quando avrò smesso di raccontarla, è perché sarò tornato di nuovo al sicuro. Su una di quelle stelle lontane. Ma per ora è ancora troppo presto.
Questa è una scena di Belle Perduta, il magnifico film di Pietro Marcello, che ha avuto una vita in sala davvero inaccettabile dal mio punto di vista. Cercate di recuperarlo se non l'avete mai visto, perché mi sembra veramente un film importante. Laura Di Bianco, dicevi appunto che nella tua ricerca si può, sì, tornare indietro nel cinema muto. Io vorrei rimanere invece un po' sempre sul presente, se possibile, per quello che riguarda il cinema, certo, italiano. Hai la sensazione che siano aumentati i film, siano aumentate le storie, le narrazioni all'interno dei quali poi ci sono, no, attivi quegli oggetti di ricerca dei quali ti stai occupando?
Sì, assolutamente. E parlo sempre in ambito italiano, credo che la produzione di film che più o meno abbia delle preoccupazioni ambientali sia aumentato, e ci sono film che adottano strategie narrative di generi diversi, ecco, dal documentario. Un film come quello di Pietro Marcello è un film che ha una modalità di narrazione ibrida, ma ci sono anche documentari di osservazione, persino commedie o melodrammi o serie televisive. È una produzione molto, molto vasta, sì. Questa scena...
Prego, prego. È molto bella questa scena, Laura.
Sì, ecco, volevo dire che è una scena molto commovente. Sì. Io veramente amo questo film. L'ho visto, tra l'altro, qui a New York, al MoMA, per la prima volta anni fa. E la scena successiva è ancora più commovente, perché è la scena del bufalo che va incontro alla morte, la passeggiata nel mattatoio. E lì... ecco, cioè, il nostro sguardo si allinea con quello animale, sentiamo proprio la sua paura prima della morte. Questo è molto bello, è una strategia estetica che ci fa cambiare modalità di percezione.
Sì, sono completamente d'accordo. Belle Perdute è veramente un film importante, potente. Ecco, Laura l'ha visto al MoMA di New York e molti italiani non l'hanno visto in Italia perché appunto una distribuzione accidentata non ha reso possibile tutto ciò. Sarebbe bello appunto poterlo riacciuffare. Allora, Laura Di Bianco, ti ringraziamo molto, ti abbiamo strappato a una giornata intensa di lavoro, ti salutiamo. Noi seguiremo questo percorso dell'ecocritica in generale, perché ci sembra importante. Ciao Laura, a presto.
Ciao Laura, grazie, buon lavoro. Davvero buon lavoro.
They come from London. Their music you will find very different.
Musica loro è total differita.
Allora, Jesus Shows, Right Here and Right Now. In questi ultimi minuti della trasmissione vogliamo segnalarvi un film che non è arrivato in sala, è stato uno dei film protagonisti dell'ultima mostra di Venezia, quindi parliamo di pochissimi mesi fa. Il titolo è Pieces of Woman ed è il primo film in lingua inglese di un regista e sceneggiatore ungherese, Cornel Mundrock. La cosa interessante del film, come dato di cronaca, poi gli elementi importanti sono ben altri naturalmente, è che la protagonista, Vanessa Kirby ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, e leggendo le cronache veneziane sembrava che il film dovesse addirittura poter portare a casa il Leone d'Oro. Il film ha avuto una distribuzione molto limitata negli Stati Uniti verso la fine di dicembre, e poi è approdata lì come da noi sulla piattaforma Netflix. È un film che vi consigliamo di vedere, non vi consigliamo di vederlo la sera, proprio perché è un film molto doloroso, è un film molto dolente, e quindi forse, poi ovviamente dipende dal vostro carattere, dal vostro umore, dalla vostra psicologia che non conosciamo, proprio perché è un film sull'elaborazione complicatissima di un lutto. È un film stilisticamente che comincia, non è la prima scena, non è la seconda, non è la terza, con un lunghissimo piano sequenza, e il tiro del film arriva soltanto intorno alla mezz'ora. C'è una coppia, Vanessa Kirby, Marta, e Shia LaBeouf, che è bravissimo secondo me nel film, che è Sean, e intorno a loro e intorno a questo lutto c'è poi una famiglia complicata, complessa. È un viaggio dentro una sensibilità, dentro un mondo davvero molto chiuso nonostante tutto. Siamo negli Stati Uniti, e soprattutto dentro la faccia, le reazioni, i volti di questa attrice, che è un'attrice che noi abbiamo già visto in film completamente diversi come Mission Impossible o Fast and Furious o Io prima di te, e qui sicuramente offre una performance non indifferente. Forse abbiamo il tempo di farvi ascoltare un frammento del film.
She does like you. She did just buy us a car.
But it was also a statement, too. She bought the car knowing I could buy the car. She wanted to minimize me. It's not here. Next room. That's why she bought a minivan. She wants to emasculate me. That's a good horn. Ooh. The power. Rawr.
Anita was so jealous.
Oh, my goodness. Who cares what Anita thinks? Fuck her. What does it matter?
It doesn't matter. It's just...
It doesn't matter at all. That's what matters right there. Look at that thing.
Oh, my God.
And she got it gray, like her soul. It's wonderful. It's her spirit color.
This is us now.
Yeah, it is. Yeah, that's what matters right there. Cloth seats matter.
Quello che abbiamo sentito è proprio, non siamo ancora arrivata alla sequenza, al piano sequenza, che dura circa mezz'ora, e quindi la coppia prende un'automobile nuova, quindi c'è un clima davvero molto più rilassato di quello che poi arriverà dopo. Se volete, vi do un riferimento molto lontano per questo film, Pieces of Woman, che può essere vagamente cassavetteziano, però appunto poi potete non essere d'accordo naturalmente. Questa è la nostra sigla, Dario.
Esatto, la nostra sigla, la nostra puntata. Chi l'ha fatta? Francesca Levi, Maddalena Agnisci, adesso Enrico mi aiuterà a ricordare
Domenico
il nome
Ganci.
Domenico, caro Domenico, grazie anche per questa serata. Riccardo Amorese, Alessandro Boschi, Massimiliano Bonomo, la nostra redazione, i nostri ospiti, Marco Motta, che ha furoreggiato qui a Hollywood Party, e Laura Di Bianco, evocativa, sintetica e chiara nella sua esposizione di quello che è l'ecocritica. Magrelli e Zonta, insomma,
certo,
hanno tenuto botta,
però
come
ci
possono.
Fa piacere segnalare, dal momento che sono arrivati a tanti altri messaggi dopo quelli che abbiamo letto, e che Bella e Perduta, il film del quale abbiamo parlato pochi minuti fa, è disponibile su Rai Play. Su Rai Play veramente trovate molti titoli importanti, dedicate tempo, vale la pena. Noi domani siamo ancora qua, credo.
Sì, ci siamo ancora. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao.